Newsline Sera.
18:14, una buona serata a tutti voi. Dunque, la Newsline serale venerdì 15 marzo 2024, menù consueto, quello insomma a cui siete abituati oramai, quindi le interviste, gli approfondimenti, i servizi della redazione, le notizie del giorno per quello che riguarda Firenze e la Toscana, di cosa ci occuperemo in apertura alla cronaca, perché c'è stato un arresto riguardo al caso dell'omicidio della scorsa notte, il 19enne di origine moldava, c'è stato un arresto, si tratta di un 26enne di origine senegalese che è stato interrogato insieme ad altri per tutta la giornata di ieri, poi in nottata si è concretizzato il fermo, gli inquirenti ritengono appunto che sia lui l'omicida e quindi è stato tradotto in carcere. Per quanto riguarda il tema della sicurezza, oggi pomeriggio c'è stato il presidio dei comitati fiorentini che si occupano di questa vicenda, sentiremo in diretta Fabrizio Carabba del comitato Borgo Ogni Santo, che abbiamo più volte sentito sulla vicenda delle spaccate, il presidio si è svolto nel pomeriggio, sentiremo quali sono le richieste anche in relazione a quest'ultimo caso di cronaca che indubbiamente ha colpito, no? Perché non è consueto un omicidio a Firenze, soprattutto nelle condizioni in cui si è verificato, anche se gli allarmi sulla zona della stazione, come sapete, è da tempo che vengono rimandati. Il sindaco di Firenze ha chiesto e quanto prima intervenga il ministro Piantedosi, venga a Firenze a verificare di persona. Insomma, la questione di sicurezza torna di grande attualità, qualora ne fosse mai uscito, anche in funzione della campagna elettorale in cui siamo tutti oramai coinvolti e da tempo verso le amministrative di giugno. Niti gratis, sapete, no? Questa grande novità della regione toscana, inedita, esperimento che pone sicuramente la Toscana all'avanguardia, è uno dei fiori all'occhiello della politiche sociali della regione toscana. Oggi si è fatto il punto, lo faremo noi con voi grazie alle interviste realizzate da Sandra Salvato, la politica, perché questa mattina è stato ospite ai nostri microfoni Tommaso Montanari, lo storico dell'arte, il rettore dell'Università degli Stranieri di Siena, che come sapete con la sua associazione 11 agosto ha chiaramente segnato, no? Con la sua presenza e con le sue proposte la campagna elettorale. Il tema qui in questo caso è il matrimonio con il Movimento 5 Stelle, chi lo fa? La sinistra, il PD, oppure insomma questi matrimoni non sanno da fare, come diceva Don Rodrigo, come dicevano i bravi al povero Don Abbondio. E vedremo, perché è tutto in movimento, come sapete. Nel frattempo l'ANCI, per togliere le castagne dal fuoco, ha organizzato dei corsi di formazione per chi vuole candidarsi alle prossime amministrative, per fornire conoscenze di base sulla campagna elettorale, sulla struttura dei comuni, e ne parleremo in diretta con Simone Gheri, che è il direttore dell'ANCI Toscana, e poi insomma tante altre notizie, un'ampia pagina culturale con varie cose che riguardano il Pecci, che riguardano la moda, che riguardano la mostra Pop Art Italia ed anche altre vicende. Però la storia iniziale la dedichiamo a un tema di grande attualità, partendo da un libro che è stato pubblicato da poco con la casa editrice Luce, ed è un libro che si occupa del futuro della mobilità, puntando molto l'attenzione sulla centralità della mobilità elettrica, tema che fa grandemente discutere, di straordinaria attualità, su cui le posizioni sono contrastanti. Noi ne parleremo con l'autore del libro, il professor Ugo Barti.
Tell me, can you stick to this? I'm
velocità a cui viaggia la tecnologia, 7 anni equivalgono a 70, 7 anni sono a distanza tra questo libro e il precedente, Viaggiare elettrico, sempre di Ugo Bardi, uno dei maggiori esperti italiani della questione, non sono oramai sulla questione scientifica ma anche su quella sociologica, no? Che si muove intorno alla mobilità elettrica. Il titolo del libro, Il futuro del trasporto, come la mobilità elettrica cambia la nostra vita, edito da Luce Edizioni. Buonasera al professor Ugo Bardi, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Tema quanto mai controverso, professor Bardi. Perché innanzitutto il futuro del trasporto sarà elettrico, secondo quella che è la sua lettura?
Beh, perché per delle ragioni evidenti che non possiamo evitare, non è tanto una questione di superiorità tecnologica del mezzo elettrico rispetto a quello a combustione, è che il mondo quasi tutto sta scegliendo la direzione verso l'elettrico, a partire da quei giganti tecnologici ed economici che sono la Cina, i paesi asiatici, l'Europa del Nord, perché ci sono dei vantaggi sia economici, nel senso di rendere il paese indipendente dall'importazione di petrolio, che è un peso spaventoso sulla bilancia dei pagamenti, sia per la necessità di ridurre, eliminare per quanto possibile l'inquinamento urbano che continua a fare grossi danni.
Io le farò alcune domande che, diciamo, sono i luoghi comuni più comuni utilizzati da chi è perplesso, diciamo addirittura contrario a questa svolta. Il primo è il costo, no? delle auto elettriche, della mobilità elettrica, costi che sono ancora molto alti, quindi tendenzialmente le persone sono refrattarie ad acquistare un'auto elettrica perché costa tanto.
Ma non è tanto questo il punto, perché ci sono due cose da dire su questa faccenda. La prima è che tutti i veicoli, le automobili, sono aumentate di costi negli ultimi anni, ma non poco, un buon 30-40%. Se provate a cambiare la vostra macchina a motore termico con un'altra macchina a motore termico equivalente, vi accorgerete che non è più come prima, diventa un costo che non è detto che vi possiate permettere. Se vi siete potuti permettere di comprarlo, diciamo, 5, 6, 10 anni fa, adesso comincia a diventare un pochino più difficile. La macchina elettrica costa marginalmente di più di un veicolo equivalente a motore termico, ma è un risparmio perché costa molto meno di consumi e di manutenzione. Il problema, giustamente, questo è stato detto ed è vero, che i costruttori non hanno lavorato sui veicoli a basso costo, i veicoli più semplici, le utilitarie, per così dire. Questo è abbastanza inevitabile perché tutte le tecnologie nuove partono dall'alto, per così dire, si rivolgono inizialmente verso un mercato di persone che hanno disponibilità economiche, quindi parte di lì. E come avrete notato un paio di decenni fa, a partire dai telefonini che una volta erano partiti come un giocattolo per i ricchi, fino a diventare nell'arco di 10-20 anni.
Cioè, lei dice che capiterà lo stesso per le auto elettriche?
Assolutamente, è normale, l'abbiamo visto per tantissime prodotti della tecnologia.
Allora, l'altro elemento è il tema della sostenibilità, no? Di tutto il processo, quindi l'approvvigionamento dell'elettricità per caricare le auto elettriche e poi lo smaltimento delle batterie.
Beh, certamente se ne parla, ma in realtà i problemi sono molto meno importanti di quanto non si parli, non si dica. L'Italia produciamo già oltre il 40% della nostra energia elettrica da fonti rinnovabili, il che vuol dire che con uno sforzo non impossibile possiamo arrivare a produrne di più, sempre da fonti rinnovabili, ed è un vantaggio enorme per la bilancia dei pagamenti del paese, quello di potersi affrancare. Noi importiamo quasi tutta la nostra energia per i trasporti, veicoli, macchine, camion, autobus, trasporti vari, viene tutto dal petrolio che dobbiamo importare, perché la nostra produzione è minimale rispetto a quello che consumiamo. Allora, se noi riusciamo a produrci energia in casa, è un vantaggio enorme, la nostra bilancia rinasce.
E le batterie come le smaltiamo?
Le batterie non le smaltiamo. Non si smaltiscono le batterie. Ah, okay. Le batterie si riciclano, è completamente diverso. Smaltire si sbattisce cose che non sappiamo riciclare. La plastica, per esempio, è un'entità che inquina tremendamente, non sappiamo nemmeno bene come riciclarla, sicché ci troviamo a doverla bruciare, buttare in discarica, oppure ce la ritroviamo nel piatto che la buttiamo dove non la dovremmo buttare. Ma le batterie no, le batterie si riciclano, sono oggetti che si sa dove sono, si sa cosa c'è dentro, si sa, sono dentro dei contenitori metallici da cui non escono, li portiamo a un impianto di riciclaggio, di riciclo, e ne facciamo di nuovo. Non esiste il problema dello smaltimento di una cosa che non si smaltisce.
Esiste, però il problema è che queste auto prendono fuoco facilmente, almeno così ci viene detto.
Allora, questa è una cosa interessante, che tutti dicono così, e possiamo imparare da questa storia, da questa leggenda, di come funziona la propaganda, che la propaganda prende un vantaggio di una cosa e lo fa diventare uno svantaggio. Le macchine elettriche prendono fuoco molto meno, può succedere, perché questo non si può negare, ma c'è circa un fattore 20 di vantaggio, perché noi siamo abituati a andare in giro con 50 litri di benzina in un serbatoio, vedete come si prende fuoco una macchina. E se andate su YouTube trovate centinaia, forse migliaia di filmati di macchine termiche che prendono fuoco. Succede. Anch'io personalmente, una delle mie vetture, una tranquillissima utilitaria Fiat, qualche anno fa, a un certo punto, per motivi suoi, ha deciso di prendere fuoco, per fortuna senza danni. Ma
quindi lei dice non c'è un maggior rischio, no, da questo punto di vista?
Il rischio è molto minore, esiste, perché le batterie sono una concentrazione di energia, la concentrazione di energia alle volte può essere rilasciata in modo violento, e questo si chiama un incendio, può succedere, ci sono delle precauzioni normali che si fanno, sono cent'anni che noi conviviamo con la benzina, con i serbatoi di benzina.
No, chiaro. Allora, stiamo parlando del professor Bardi, perché ce l'hanno chiesto chi era intervistato, professor Gobardi, autore del libro Il futuro del trasporto, come la mobilità elettrica cambierà la nostra vita, dito da Luce. L'ultima domanda che le faccio è relativo all'autonomia, no? Perché anche questo è un tema importante. Cioè, io se devo viaggiare per viaggi lunghi, come faccio sistematicamente?
Sì, questa è l'unica cosa in cui al momento le auto elettriche sono inferiori effettivamente alle auto termiche, perché un'auto termica può avere tranquillamente un'autonomia di 700-800 km, e noi sappiamo che più o meno dovunque vado in Italia trovo una stazione di rifornimento, in 5 minuti mi rifornisco e riparto. Al momento la macchina termica, a meno che non sia un modello molto costoso, può avere anche quella 700-800 km di autonomia, ma è uno spreco per molti di noi, è anche un peso di batterie da portarsi dietro. Una macchina elettrica ha un altro dominio di uso, una macchina che viene usata per viaggi intorno ai 100-200 km, non ci sono problemi, si possono fare anche viaggi molto lunghi, ma siamo in un altro tipo di prodotto, un oggetto che serve per altri scopi. Se uno deve andare a Milano tutti i giorni, io suggerirei di andare in treno, che è tanto più comodo, ma con la macchina elettrica non sarebbe comodissimo.
Professor Bardi, grazie per naturalmente, poi stanno arrivando diversi messaggi, li leggeremo, vedremo, insomma, però grazie di tutti i chiarimenti che ci ha dato. Ripetiamo il titolo del libro per chi fosse interessato, volesse chiarirsi dei dubbi: Futuro del trasporto, come la mobilità elettrica cambierà la nostra vita. Buona serata e buon lavoro a lei, professore.
Grazie mille, grazie per l'attenzione.
I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on the line.
Sì, Bardi si chiama, non è un cognome difficile, tende diverse persone. Professor Ugo Bardi, il libro, peraltro professore emerito di fisica chimica, è uno del. Ne abbiamo sentito spesso su queste frequenze per quello che riguarda i temi che hanno a che fare con la scienza, la tecnologia, non è nuovo, insomma, gli ascoltatori più assidui di Controradio lo ricorderanno. Professor Ugo Bardi, il titolo del libro Il futuro del trasporto, come la mobilità elettrica cambierà la nostra vita. Lettura interessante, comunque la si pensa. Avete sentito le risposte a quelle che sono le obiezioni più comuni per quello che riguarda le auto elettriche. Sono le 18:29, tra pochissima linea va a Milano per il Jerry Network, poi torneremo in studio qui in diretta dall'acquario di Controradio per la cronaca, la politica, eccetera eccetera eccetera.
Solare Network. Le 18.30, Popolare Network, buonasera, le notizie. Le elezioni in Russia, aperti i seggi per le presidenziali, è scontata la riconferma di Putin, ma già nel primo giorno di voto si segnalano episodi di protesta. Diversi manifestanti hanno versato colorante nelle urne, a San Pietroburgo è stata lanciata una Molotov davanti a un seggio, nella regione ucraina occupata di Kherson è esplosa una bomba davanti a una delle sezioni elettorali. Putin denuncia, Kiev vuole intimidire gli elettori. Intanto in Ucraina cresce il numero delle vittime del bombardamento russo su Odessa, almeno 20 morti, oltre 70 i feriti. Un attacco ignobile, dice il presidente Zelensky. Il premier israeliano Netanyahu approva il piano per l'invasione di Rafah. Gli Stati Uniti avvertono serve un progetto che protegga i civili. Il governo israeliano intanto ha respinto la proposta di tregua fatta da Hamas, ma annuncia che invierà comunque una sua delegazione in Qatar per proseguire i negoziati. A Gaza è arrivata la nave di Open Arms, prima spedizione di aiuti verso la striscia attraverso un corridoio marittimo. L'ONG sta ora scaricando le 200 tonnellate di cibo per la popolazione. Naviga verso Ancona la Ocean Viking con quasi 400 naufraghi ammassati a bordo. La notte scorsa l'ultimo salvataggio della nave umanitaria. La ONG è disumano costringere i naufraghi a un percorso così lungo. Opposizioni contro il Viminale. Basilicata e campo largo nel caos. Il PD nazionale insiste sul nome di Lacerenza che resta in gioco. Calenda attacca il Movimento 5 Stelle ed Eli Schlein. Renzi appoggia il candidato della destra Vito Bardi. Salvini accantona la battaglia sul terzo mandato e prova a spedire Zaia in Europa, ma il governatore veneto risponde picche sul mio futuro, deciderò più avanti, cresce il malcontento della base in vista delle europee. Queste e altre notizie nel giornale radio, l'appuntamento alle 19.30, a tutti una buona serata e ci sentiamo più tardi.
Allora, come dicevamo la cronaca in apertura, c'è una persona fermata per l'omicidio del moldavo di 19 anni accoltellato in largo a Linari nel centro di Firenze la notte scorsa tra il 13 e il 14 marzo. Si tratta di un senegalese di 26 anni accusato di omicidio volontario, un fermo della polizia giudiziaria. Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadina, gli investigatori della squadra mobile a Fiorentina hanno infatti individuato il presunto autore dell'omicidio. Come dicevamo, un senegalese di 26 anni che è sottoposto a fermo di polizia, portato al carcere di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida. L'accusa è quella di rapina e omicidio volontario. Era stato individuato dalla polizia dopo l'aggressione al 19enne in un'auto con altre 5 persone in via De Nerli. I 6 erano stati ascoltati come persone informate dei fatti per l'intera giornata di ieri, poi la notte scorsa è scattato il fermo ed è stato sorpreso nei pressi del binario 12 della stazione di Santa Maria Novella con addosso una pistola rubata, qualche grammo di marijuana, l'intero bottino di una truffa d'anziani, un 17enne che è stato arrestato oggi dalla polizia ferroviaria di Firenze. Nel corso dei controlli all'interno dello scalo fiorentino, tardo pomeriggio di oggi, l'attenzione degli agenti appunto è stata attirata dal giovane, le cui descrizioni corrispondevano a quelle di un presunto autore di un colpo su un'anziana, messo a segno in giornata, peraltro in Liguria, con la cosiddetta truffa del falso avvocato carabinieri. I poliziotti sono intervenuti e hanno arrestato il 17enne. Insomma, la stazione di Santa Maria Novella torna agli onori della cronaca per essere uno dei punti caldi sulla questione di sicurezza in città. Proprio lì, larga Linari, nel pomeriggio il presidio da parte dei comitati che si occupano di sicurezza sono numerosi. Buonasera Fabrizio Carabba del Comitato Borgogni Santi, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Come mai avete deciso di questo presidio che è stato, se non sbaglio, convocato diciamo proprio all'impronta, no? Dopo il fatto
sì,
di ieri.
Sì.
Cosa volevate dire di particolare?
Beh, ancora una volta la nostra indignazione contro una sicurezza che non c'è in città. Aspettavamo il morto, ora non volevamo fare le cassandre prima, ma purtroppo era quasi logico che si arrivasse anche a questo. Come dire, signori, ben arrivati, siamo a Gotham City, servirebbe mica un Batman solo, servirebbero 100 da far girare le nostre strade. Mi guardavo e ci guardavamo lì intorno e vedevamo una via nazionale che è imbarazzante dal suo squallore. È diventata ormai una città sciatta, piena di buche.
Ma questo da che dipende? Ad esempio i Verdi oggi, Europa Verde, hanno diramato un comunicato stampa in cui chiamano in causa anche grandi stazioni, no? Cioè il fatto che il modello delle stazioni negli anni è cambiato, sono diventati dei piccoli centri commerciali di qualità, diremmo medio-bassa, probabilmente questo incide, no? Anche nella frequentazione, per cui chiuso il centro commerciale, tra virgolette, diventa terra di nessuno, no?
Sono d'accordo, ma per me vivono in un mondo parallelo, perché dovrebbero stare, e come dico sempre a tutti, state a contatto con la cittadinanza vera, venite a toccare il cuore vivo delle nostre strade. Purtroppo il centro storico poi ormai è da 2 anni che è assente il quartiere 1, guardi che è un'assenza gravissima, è commissariato in un frangente come questo. Di sicurezza, aver avuto un quartiere come hanno invece negli altri quartieri presidenti validi, per noi è stata una mancanza incredibile. Vede, noi non cerchiamo qualcuno che risolva i nostri problemi, cerchiamo però qualcuno che sia al nostro fianco quando dobbiamo affrontarli, e non ce l'abbiamo, siamo soli.
Sindaco Nardella però anche oggi è tornato a intervenire e soprattutto ha chiamato il ministro Piantedosi alle sue responsabilità e l'ho invitato in città il prima possibile.
Sa cosa le dico a questo proposito? Perché ormai è un disco rotto questo di chiamare il ministro dell'interno o mandargli un'email. Io sono un dirigente d'azienda. Quando io ho un insoluto con un creditore che nonostante email o parole non mi risponde, io prendo all'improvviso e mi presento al suo ufficio, al suo...
Quindi secondo lei è Nardella che deve andare da Piantedosi?
Bravo, deve andare lì anche non invitato. La segreteria dice, ma guardi signor sindaco, lei non è stato invitato, non è fra lì. Si mette a sedere con pazienza, aspetta che esca il ministro, lo fa risiedere sulla poltrona, e non viene fuori.
Ora non lo so, perché Piantedosi poi gira molto anche l'Italia, quindi magari va lì Nardella e non lo trova, però al di là di queste amenità le volevo fare un'ultima domanda riguardo alla campagna elettorale, perché chiaramente il tema della sicurezza è diventato uno dei temi fondamentali. Diciamo che nelle ultime campagne elettorali lo è stato sempre, ma quest'anno mi sembra in particolar modo. Voi avete un po' timore che questo essere dentro la campagna elettorale poi tiri, come dire, ognuno tiri l'acqua al proprio mulino, per cui centrodestra così, centrosinistra così, ma poi in fondo, come dire, i problemi rimangono sul tappeto, perché
ha perfettamente centrato l'argomento. È imbarazzante vedere tutti, destra, sinistra, cioè partono bene nelle loro interviste perché ora basta con la sicurezza, quella, poi vota Antonio, vota me che io cambierò. E questo è purtroppo il refrain che ci sentiamo sentire, ci prendono in giro. È un disco rotto che non funziona, ma noi non siamo scemi, attenzione. Non si faccia vedere, eravamo in 15 oggi, no? Attenzione, ma siamo i presidenti dei 18 comitati e associazioni.
Noi, quindi dietro c'è una massa critica, voi dite.
Noi rappresentiamo più di 3.000 persone e siamo veramente arrabbiati. Ora non ne possiamo più.
Carabba, fermiamoci qui, molto chiaro, tanto bene. Immagino ci sentiremo ancora in queste settimane. Speriamo di no, perché converrebbe ad entrambi, nel senso che il problema non sarebbe più all'ordine del giorno.
Per altre cose, attento. In Borgo di Santi facciamo anche cose belle come negli altri comitati.
Sì, sì, ma infatti noi proviamo a raccontarlo come lei sa.
Significativo per i bambini di Gaza.
Ma assolutamente.
Abbiamo fatto la giornata della donna regalando 90 mimose ai nostri 80 esercizi commerciali in Borgo di Santi, quindi abbiamo sempre il sorriso.
Ma lei sa che noi su queste cose siamo attenti. Carabba, la devo salutare perché abbiamo anche altri ospiti.
Cose belle.
Certo.
A Firenze purtroppo in controbalzo non ci viene dato niente, siamo soli.
Grazie, buona serata.
Arrivederci.
Peraltro c'è da segnalare un altro caso di cronaca che riguarda un tentativo di violenza sessuale in un centro di accoglienza, anche qui un arresto di un 17enne. Per mesi nel centro di accoglienza avrebbe provato ad avvicinarla, lei lo avrebbe sempre respinto. Un giorno del dicembre scorso, dopo l'ennesimo tentativo di approccio, lei lo ha allontanato, l'ha denunciato. Un ragazzo di 17 anni, straniero, ospite della struttura, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una misura cautelare disposta al tribunale per i minori con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna di 29 anni.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 17 alle 11 Susanna Camusso parla di Memorie di Adriano di Margherita Orsenaro.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica Monumentum Da di Cristina Cristal Rizzo con Diana Anselmo, performer sorda. Un racconto del corpo che amplifica le possibilità della lingua dei segni, una lingua viva, corporea, che non parla di margini ma di nuove forme.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, did I suddenly see you? Ooh, did I tell you I need you?
Dunque, stanno arrivando diversi messaggi sulla questione della sicurezza. Noi li leggiamo i messaggi, però sforzatevi anche voi di usare dei termini, diciamo, più consoni al taglio della trasmissione, perché come sapete non amiamo esacerbare gli animi da queste parti, per cui potete fare di meglio. Mettiamolo così, anche su un tema molto caldo come quello della sicurezza. Nidi gratis per oltre 13.000 bambini, cresce la domanda di servizi per l'infanzia. Ad un anno dal lancio la misura regionale produce effetti redistributivi, stanziati 40 milioni di euro anche per il 24-25. Possono accedere al bando i nuclei familiari residenti in Toscana con bambini fino a 3 anni e con ISEE fino a 35.000 euro. Ma su questo sentiamo il presidente della regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore all'istruzione Alessandra Nardini, intervistati da Sandra Salvato.
Nidi gratis è un'iniziativa che io ho voluto fortemente nel contesto degli investimenti, con le risorse che sono un po' insieme fra fondi europei e risorse regionali, per essere la scelta qualificante sul piano dei servizi in questa legislatura. E devo dire che 14.000 famiglie ne hanno goduto e il livello della Toscana rispetto alla popolazione 0-3 anni porta la nostra regione al 44% del servizio fornito rispetto alla media italiana del 38%. Siamo la regione che ci ha investito di più rispetto ai suoi abitanti e siamo la regione che si caratterizza quindi perché l'educazione possa da 0 fino a quando vi è un bisogno di formazione post-universitario, si inserisce in un contesto che è quello che la Regione Toscana è riuscito a creare.
È stato approvato recentemente il nuovo bando per il prossimo anno educativo, abbiamo stanziato 40 milioni di euro, sempre ovviamente risorse del Fondo Sociale Europeo 21-27, per garantire stabilità e la prosecuzione di una misura che giudichiamo una misura davvero fondamentale. Il nostro obiettivo quindi è quello di mettere al centro il diritto e l'uguaglianza per le bambine e per i bambini, nell'ottica della scuola e quindi anche dei servizi educativi che ci ha consegnato la visione di Don Lorenzo Milani. C'è anche un grande tema culturale, noi dobbiamo lavorare per una più equa distribuzione del tempo di cura all'interno delle famiglie. Il nostro obiettivo è quello di aver legato anche questa misura all'ISEE e lo abbiamo fatto in una visione di giustizia sociale. Non ci convincono le proposte avanzate anche dal livello nazionale, cioè di legare maggiori contributi al fatto che ci siano almeno due bambine o due bambini all'interno di un nucleo familiare. Il nido gratuito o comunque un'agevolazione non è un premio per le donne che danno un contributo giudicato soddisfacente per la crescita della patria.
La politica, perché ieri l'associazione 11 agosto, professor Tommaso Montanari, era in delegazione a Livorno, come vi abbiamo raccontato, per incontrare la candidata della sinistra Barale, sostenuta anche dai 5 Stelle. È una situazione replicabile anche a Firenze, nonostante che Conte paia sia sempre più vicina a Schlein? La Chiara Brilli lo ha chiesto proprio al professor Montanari, sentiamo.
L'incontro è stato molto bello, gremito e pieno di persone che hanno in mente un'altra politica, che non ce l'hanno solo in mente ma la fanno, e la fanno un po' come stiamo provando a farla con l'11 agosto, cioè una politica che non è fatta soltanto di cartelli elettorali ma è fatta del tentativo di riportare le persone in un impegno diretto, quotidiano per la politica, che è fatta di idee ma non solo di idee. Da questo può nascere un impegno elettorale quando ci sono le condizioni. A Livorno quelle condizioni ci sono, vediamo se ci saranno anche a Firenze.
Sul territorio fiorentino però leggiamo PD 5 Stelle accordo difficile, i pentastellati fiorentini incontrano Conte a Roma, oggi assemblea cittadina, appare quasi scontato che non si raggiunga un accordo di 11 agosto con i 5 Stelle, ma è davvero così o ci sarà una scissione interna ai pentastellati? Davvero c'è una conflittualità ancora in divenire?
Non mi permetto di dire che io al Movimento 5 Stelle che cosa deve fare, ma da persona che l'ha seguito fin dall'inizio e devo dire anche da elettore alle ultime politiche, elettore dichiarato, sarei sconcertato di un'alleanza con il PD a Firenze, perché con tutta evidenza il PD nazionale è in realtà due PD, cioè un PD nuovo, che è quello che le persone che sono andate a votare Elly Schlein alle primarie senza essere iscritti al partito avrebbero voluto, cioè un PD che tornasse o diventasse davvero di sinistra, e poi c'è un PD che soprattutto in terre come queste, ma anche in Emilia, è un PD che in realtà è un perno fondamentale di un sistema di potere, il cui interesse è che non cambi nulla, è esattamente il contrario di un'idea di sinistra, e d'altra parte Sara Funaro l'ha dichiarato, l'unica discontinuità possibile è la destra. Allora è possibile che il Movimento 5 Stelle si metta al servizio della continuità e di questa continuità? Ce lo vediamo Conte che fa campagna elettorale per Nardella e al doppio turno, immagino, in trattativa con Renzi. Mi sembra molto inverosimile e mi chiedo quante persone poi voterebbero il Movimento 5 Stelle, ma ripeto, è una decisione che deve prendere il Movimento, vediamo che decisione prenderà.
Allora, una campagna elettorale che è partita presto, molto presto, con tante incognite ancora sugli schieramenti. Mancano dei candidati importanti, ad esempio manca il candidato del centrosinistra a Prato, per dirne una, e del centrodestra a Firenze, perché ancora non si sa, nonostante il centrodestra avesse detto a suo tempo, dichiarato, entro i primi giorni di marzo sarebbe arrivato. Però, in vista delle prossime elezioni amministrative, l'ANCI Toscana ha organizzato un corso di formazione per chi volesse candidarsi. Buonasera al direttore di ANCI Toscana, Simone Gheri, grazie di essere con noi.
Sì, abbiamo lanciato questi due corsi, queste due mezze giornate, per coloro che si vogliono candidare e che domani potrebbero sedere sui banchi dei consigli comunali, oppure fare gli assessori, oppure fare anche i sindaci, perché anche per approcciare la campagna elettorale bisognerebbe conoscere l'APC di un comune. Quindi la prima giornata dedicata, diciamo, più alla campagna elettorale, all'uso dei social, anche se posso dirlo?
Sì.
La campagna elettorale bisogna farla guardando negli occhi le persone, andando a giro, incontrandole.
Lei lo può dire, Gary, però si sa che poi comunque i social hanno assunto un'importanza, no? Vera, sostanziale.
Lo so.
Okay. Quindi però, è utile che insegnate ad usare. Certo, però è utile che insegnate ad usare anche i social, perché alcune volte, lo dico da così, da osservatore esterno, da opinionista, si vedono delle cose che sarebbe preferibile non vedere da candidati o da amministratori, no?
E poi la PC, cioè come funziona un comune, il bilancio, cioè sono proprio le norme più basilari. Perché poi una volta che saranno eletti li dedicheremo proprio dei corsi specifici proprio di formazione, ma quello è un secondo momento. Ora è per consentire a chi vuol fare la campagna elettorale di avere un po' di strumenti per poterla fare senza, se mi è passato un termine poco scientifico, parlare a bambera.
Certo. Allora, 4 aprile, 23 aprile, questo per dire è un'esigenza forse anche nuova, nel senso che prima magari c'erano le famose scuole di partito e ti preparavano, oggi queste non ci sono più e quindi è chiaro che, come lei ricordava, un minimo di infarinatura almeno bisogna darla.
Sì, è così, prima c'erano le scuole e ora non ci sono più, però comunque io penso che un minimo di preparazione ci debba essere, poi uno impara più o meno velocemente, però un minimo ci vuole, e quindi abbiamo ritenuto opportuno provare a lanciare questa proposta, e mi sembra che per ora stia ben abbia riscontrato un buon successo, abbiamo già un bel po' di iscritti e quindi vuol dire che ce n'è bisogno, e ancora siamo lontani e ancora non sanno chi saranno i candidati, però l'abbiamo dovuto fare a aprile perché altrimenti poi andiamo in campagna elettorale.
Grazie Simone Gari, ma naturalmente tutte le informazioni sul sito del Lanci Toscana. Buona serata, grazie di essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, buona serata.
Sono passati 5 anni dalla morte di Lorenzo Orsetti Orso, aveva 33 anni quando il 18 marzo del 2019 fu ucciso a Baghuzi in Siria, dove si trovava da un anno e mezzo come volontario a combattere con le milizie curde del EPG contro l'ISIS. Questa mattina accompagnato alla moglie Annalisa è venuto a trovarci ai nostri studi il padre di Lorenzo Alessandro Orsetti.
Lorenzo è diventato intanto il suo sacrificio, la sua determinazione, il suo impegno nel sostegno alla lotta del confederalismo è diventato per molti un esempio da seguire di fronte a tutte le difficoltà e i problemi che in questo mondo, in questo momento ci attanagliano. E molti ragazzi, molti giovani dicono che da questo hanno preso poi anche ispirazione per la propria vita. Poi naturalmente tutta questa memoria e questo sacrificio in realtà continua a indicarci, a tenerci vicino a una realtà, quella della Siria del Nord-Est, dove continua la guerra praticamente. Noi ne parliamo sempre meno, ma lì 10 gennaio sono stati 224 attacchi.
Ci sono numerose iniziative per ricordare Lorenzo Orsetti, domenica alle 10.30 appuntamento al cimitero delle Porte Sante, Basilica San Miniato al Monte di Firenze alle 13, poi appuntamento alla Casa del Popolo Le Panche nel quartiere di Rifredi per un pranzo collettivo, un dialogo con Christian Raimo sulla rivoluzione curda, la rivoluzione che serve. Lunedì poi, nel giorno del quinto anniversario proprio della morte di Lorenzo, alle 11 appuntamento al cimitero delle Porte Sante con la sua famiglia, e dalle 16 all'Università di Firenze Polo Novoli delle Scienze Sociali la conferenza Le basi del confederalismo democratico e la genealogia, la scienza della liberazione della donna. Future for Fashion 2024 a Palazzo Pitti, si concludono questa sera due giornate di confronto e riflessione tra i protagonisti della moda e della sua filiera. L'edizione è l'evento organizzato da Confindustria Toscana Centro e Costa. Quest'anno ha puntato i riflettori sul consumatore, cioè detentore del potere, del successo o meno del prodotto. Viola Giacalone ha raccolto per noi le voci del presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi, direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde, e Antonio De Matteis, presidente Pitti Immagine.
È un momento difficile, non a caso oggi parliamo di consumatori, cambiamo i consumi, noi ci stiamo attrezzando affinché i consumi siano indirizzati sempre in questo comparto, da tenerlo alto, perché alta è l'importanza che noi rivestiamo in Toscana sul sistema moda. Speriamo che tutto vada bene, noi siamo ottimisti, anche se il momento ha grande preoccupazione.
Settore moda e settore culturale abbiamo subito lo stesso tipo di snobismo e ostracismo dal punto di vista dei maggiori soggetti economici e anche politici e industriali dagli anni 80 agli anni 2000. Ricordo che nel momento della crescita del settore della moda in Italia, soprattutto i settori legati legati alla siderurgia, all'industria pesante, alla meccanica, guardavano alla moda con un certo tipo, con un certo snobismo che in seguito si sarebbe rivelato totalmente infondato. Stessa cosa è per la cultura, ricordiamo tutti le battute con la cultura non si mangia. Ebbene, in realtà sappiamo oggi che assolutamente con la terziarizzazione dell'economia che noi viviamo ogni giorno non è così.
Quando io ero giovane c'erano tanti giovani che volevano aprire un negozio di abbigliamento. Saranno i costi, ma come ha detto il sindaco Nardella, non è che tutti i negozi devono aprire a via Tornabuoni. Si può fare il negozio di quartiere, crescere, e secondo me la moda deve ripartire da là per dare grande slancio ai giovani, far innamorare i giovani del prodotto, perché se loro si innamorano del prodotto in automatico ci saranno degli artigiani e dei giovani che si appassioneranno a fare il prodotto.
Veniamo alla mostra 60 Pop Art Italia, una mostra che racconta la pop art in Italia degli anni 60, è composta da 70 opere in mostra, aperta al pubblico dal 16 marzo fino al 14 luglio al Palazzo Buontalenti di Pistoia. Tutte le attività e le informazioni sono disponibili sul sito Pistoia Musei e edu@pistoiamusei.it. Questa è la mail.
L'idea della mostra nasce dal fatto che sono 60 anni da una storica Biennale di Venezia che presentò sostanzialmente, impose la pop art americana in Italia e nel resto del mondo. La pop art è stato uno dei movimenti artistici più importanti della seconda metà del secolo e anche in Italia ha avuto dei rappresentanti straordinari. Ci sono delle opere di Mimmo Rotella bellissime, un doppio ritratto, diciamo così, di Kennedy assolutamente imperdibile tra le tante. Ci sono dei capolavori di Schifano, che è stato probabilmente l'artista pop italiano più famoso, ma nominarli tutti sarebbe un po' difficile, ma davvero la scelta è stata fatta pezzo per pezzo. Ma poi io credo che la pop art sia anche importante ancora oggi perché è un po' l'infanzia del nostro mondo. Ci sono Marilyn, James Bond, le automobili e poi c'è il mondo però invece che pare antichissimo e che in realtà è quello solo di mezzo secolo fa. Questi oggetti pop sono un po' lo specchio di quegli anni, qualcuno è un po' più critico, qualcuno è un po' più favorevole, come dire, a questa società di massa nei consumi e nelle comunicazioni anche in Italia.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato propone da domani, 16 marzo fino al 9 di giugno, la prima retrospettiva di Alberto Volpi in un'istituzione italiana. La mostra ricostruisce la produzione del pittore modernista brasiliano nato a Lucca nel 1896, presentando una vasta sezione del suo repertorio pittorico insieme a una serie di documenti che ne attestano il percorso artistico e il ruolo centrale avuto nell'arte brasiliana del Novecento. Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro d'Arte Contemporanea Pecci, intervistato da Chiara Brilli.
Alfredo Volpi è uno dei più grandi artisti brasiliani che ha ispirato generazioni di pittori e non solo. È una figura che però è anche molto legata alla Toscana, visto che è nato a Lucca a fine 800 e poi è emigrato con la famiglia a San Paolo del Brasile, dove ha portato e si è immerso, anche cresciuto ovviamente, nella cultura anche materiale e di immagini del Brasile, che ha portato e trasferito all'interno dei suoi quadri che poi conoscono però con il passare del tempo anche una trasformazione, diventando sempre più astratti e imbevendosi anche della tradizione pittorica italiana, da Giorgio De Chirico a Giacomo Balla, come Giotto, Margheritone d'Arezzo, Paolo Uccello, fino ai grandi come Matisse.
In questa sinergia anche con lo spazio Pecci, cosa spera che il pubblico porti a casa da questa esperienza?
Ma come sia possibile mantenere il legame con la tradizione, contaminandolo anche con quelle che sono delle esperienze che tutti noi ormai in questo mondo globalizzato stiamo facendo. Alfredo Volpi era un migrante, quindi è stato qualcuno che ha lasciato la sua terra d'origine e si è reinventato la propria vita in un altro paese, mantenendo però dei forti legami. Quindi in un momento in cui ci sono questi forti passaggi anche di migrazioni, vedere come la contaminazione, l'incontro, ma anche le proprie radici possono vivificare un immaginario nuovo, inaspettato, ma che allo stesso tempo ci trasporta e ci fa stare bene, per me è fondamentale e testimonia anche dell'importanza di un centro d'arte contemporanea che guarda anche a queste figure che continuano a ispirare i giovani e le giovani generazioni.
E ora ascoltiamo un'anticipazione del podcast di Controradio Cosa è successo, che potete ascoltare la versione integrale sabato alle 13.15, replica la domenica 17.10 sulle nostre frequenze, naturalmente in streaming su controradio.it, sull'app Controradio e anche su Spotify. E in questa puntata Una notte per un permesso, una lettera indirizzata al questore di Firenze chiede la drastica riduzione dei tempi di attesa per la consegna dei permessi di soggiorno. È una delle principali richieste da parte di 21 organizzazioni del territorio della provincia di Firenze, impegnata a vario titolo quotidianamente per la tutela dei diritti dei migranti, dai minori non accompagnati ai richiedenti asilo fino a coloro che da anni oramai risiedono sul territorio fiorentino. Siamo andati in Via della Fortezza a vedere cosa succede.
Sono negativo. Io da due anni. Lei a che ora è arrivata stamattina?
20 minuti. Pero yo solo para preguntar si ya es pronto mi soggiorno. Solo eso. Ancora no es pronto.
Oddio.
Bella domanda.
Questo è un discorso molto, molto, molto difficile. Nel senso che... Allora, tu vieni qui, no? Tranquillamente. Però devi fare la coda. Ti danno appuntamento alle 9. E prima di arrivare ai uffici ti passano 3 ore, 4 ore, capito? E poi
parli per bene.
No, sto parlando come capito? È così, non so cosa dirti di più.
Voi a cosa siete arrivati? Perché c'è gente che viene anche di notte per prendere il posto.
Sì, ma io sono arrivato, io prendo la gente che non vanno a prenotare, no? Perché io ho prenotato, vai alla CAF, tu prenoti, ti danno la data che deve essere qui e l'orario. Tu cerchi di venire a questo ora qua. Arrivi qui, ti fanno entrare, vabbè, non c'è problema con l'orario. Però devi aspettare un tot di ore prima di risolvere il tuo problema. È tutto qui.
Mia esperienza che ho avuto qui è un'esperienza per me anche grande, anche... Perché qui a Cassura, secondo me, le cose le potrebbero migliorare, capito? Perché noi abbiamo bisogno di permesso di soggiorno per lavorare, per vivere. Insomma, ti dà una cosa che ti serve per vivere.
2 minuti dopo le 19, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana: cielo che sarà inizialmente nuvoloso, molto nuvoloso, con deboli piogge sparse, in particolare sulle zone settentrionali, schiarite anche ampie dal pomeriggio sulla fascia costiera e sul nord-ovest, ma con isolati rovesci nelle zone più interne. I venti sono meridionali deboli all'interno, moderati sulla costa, mari poco mossi o mossi a nord di Capraia, temperature in aumento, nei valori minimi, massimi invece stazionari, oppure in lieve aumento. Grazie a Giustina per l'ottima regia, la ritroverete in conduzione fino al GR di Popolare Network delle 19.30. Una buona serata a tutti voi e un buon weekend. Da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.